Iniziamo la lettura del Vangelo secondo Giovanni. Ora la leggo così semplicemente, poi lo rileggerò spiegandolo. Nella spiegazione non dirò certamente soltanto cose mie, ma anche qualche risultato dello studio di qualche esegeta. Ma in particolare staremo attenti a vedere quello che lo Spirito Santo può suggerire a noi per la nostra esperienza di vita con Gesù, di vita cristiana. Leggiamo il primo capitolo dal versetto 1 al versetto 18. In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui niente è stato fatto di tutto ciò che esiste. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, ma le tenebre non l'hanno accolta. Venne un uomo mandato da Dio e il suo nome era Giovanni. E divenne come testimone per rendere testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Egli non era la luce, ma doveva rendere testimonianza alla luce. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Egli era nel mondo, e il mondo fu fatto per mezzo di lui. Eppure, il mondo non lo riconobbe. Venne tra la sua gente, ma i suoi non l'hanno accolto. A quanti però l'hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio, a quelli che credono nel suo nome, i quali, non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. E noi vedemmo la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre, pieno di grazia e di verità. Giovanni gli rende testimonianza e grida: ecco l'uomo di cui io dissi, colui che viene dopo di me mi è passato avanti, perché era prima di me. Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto, e grazia su grazia, perché la legge fu data per mezzo di Mosè. La grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Dio nessuno l'ha mai visto. Proprio il Figlio unigenito che è nel seno del Padre, Lui lo ha rivelato. Questo brano viene chiamato il prologo, è l'introduzione del Vangelo secondo Giovanni, un'introduzione che contiene già tutto il Vangelo, lo riassume. La presenza di Dio in mezzo al mondo che ama gli uomini e li accoglie nella propria vita. In principio, questo termine richiama la prima parola della Bibbia, del primo libro della Sacra Scrittura, che inizia così: in principio Dio creò il cielo e la terra. Così inizia il Vangelo, in principio. La vita di Gesù, l'opera di Gesù si ricollega con l'intenzione di Dio, con l'amore di Dio, con la vita di Dio, con quello, con tutto quello che Dio ha fatto, anzi. Il Vangelo rivelerà in maniera ancora più piena l'opera di Dio e l'amore di Dio, proprio perché nella prima creazione, nella creazione, il peccato ha rovinato l'opera di Dio. L'uomo creato da Dio ha rovinato l'immagine e somiglianza di Dio che gli era stata impressa. Adesso inizia nuovamente l'opera di Dio con la presenza di Gesù. In principio, questo termine non indica soltanto un inizio, non è solo questione di tempo, ma questo termine in principio, il termine greco che è tradotto così, contiene il significato di anche di motivazione, di origine di tutto. All'origine di tutto era il Verbo. Il Verbo è un termine latino che cerca di tradurre il termine greco logos. In italiano potremmo dire parola, in principio era la parola, però il termine greco dice di più di quello che significa oggi per noi il termine parola. È la parola in quanto contiene il progetto di Dio, l'amore di Dio, l'intenzione di Dio. Parola è di più che verbo, logos in greco, è di più che il termine parola soltanto, ma è proprio quello che c'è prima della parola che esce dalla bocca, l'intenzione, il progetto che è amore di Dio. In principio, fin dall'inizio, quindi, all'origine di tutta la creazione, di tutto quello che esiste, sta un'intenzione d'amore di Dio, un desiderio, una volontà di esprimere il proprio amore da parte di Dio. E il Verbo era presso Dio. Il Verbo, questa parola, questo principio, questo progetto che esce, possiamo dire, dal Padre come amore generato, era presso Dio. Questo termine presso, per noi in italiano, ha un significato piuttosto statico, mentre termine originale greco indica un movimento. Il Verbo era proteso verso Dio, si rivolgeva a Dio. È un movimento di amore che risponde all'amore ricevuto. Il progetto di Dio è tutto rivolto verso Dio, verso il Padre. Il Verbo era Dio. Questo progetto di Dio, questo amore donato da Dio, manifestato da Dio, non è creazione, ma è Dio stesso. È vita di Dio, è amore divino. Così con queste prime tre righe, con queste prime tre piccole frasi, l'Evangelista Giovanni ci lascia vedere come Dio è amore e circolazione di amore, movimento di amore. L'amore non è qualcosa di fermo. L'amore è qualcosa che continua a donare, a rispondere al dono. L'amore è qualche cosa che non è qualcosa. L'amore è movimento, dono di sé, continuo. Egli era in principio presso Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui, tutto è stato fatto, tutta la creazione nel suo complesso e le singole creature sono frutto dell'amore del Padre e della risposta d'amore del Figlio. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui. Quindi non c'è nulla di quello che vediamo, nemmeno il nostro corpo, nemmeno la nostra anima. Nessuna delle cose che vediamo attorno a noi è stata fatta al di fuori del progetto d'amore. Quindi tutto ci può parlare dell'amore di Dio. Tutto. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui. Quindi tutto è buono. Nella Genesi, all'inizio, era detto: e Dio vide che tutto era buono. Quello che Dio aveva fatto era buono. Veniva da Lui. Adesso noi possiamo constatare questa bontà guardando a Gesù, guardando al Figlio. Tutto è espressione di Dio e noi lo possiamo conoscere solo per mezzo di Lui, cioè per mezzo del Verbo, per mezzo del Figlio che è Gesù. Guardando a Gesù e solo guardando a Lui potremmo conoscere il creato come dono dell'amore del Padre. Guardando a Gesù possiamo vedere la nostra vita come dono dell'amore del Padre. Guardando a Gesù possiamo vedere la vita di tutti gli uomini che ci passano accanto come espressione dell'amore del Padre. Ed è soltanto guardando a Gesù che possiamo considerare la realtà delle cose e degli uomini in questo modo. Senza Gesù non riusciamo a vedere la vita nostra e altrui come dono. E anche le creature inanimate o anche le creature piante, animali, dalle più semplici alle più complicate, non riusciamo a intuirle e ad accoglierle come dono dell'amore di Dio se non guardando a Gesù. Non dobbiamo stupirci quindi che persone che non hanno fede nel Signore siano senza speranza, siano tristi, vedano la vita come una disgrazia. Non dobbiamo meravigliarcene. Potranno vedere la vita propria o altrui come dono solo quando si lasceranno illuminare da Gesù. E senza di Lui niente è stato fatto di tutto ciò che esiste. Con questa frase negativa si risottolinea quello che è stato detto prima: tutto è stato fatto per mezzo di Lui, senza di Lui niente. È proprio importante questo. È importante conoscere Gesù, vedere Gesù, amarlo, essere uniti a Lui. Altrimenti il nostro stare in mezzo al mondo, in mezzo agli uomini, in mezzo alle cose, non può giungere a perfezione. Il nostro stare in mezzo al mondo può diventare negativo se noi non scopriamo questo collegamento di tutto col Figlio di Dio, col progetto d'amore di Dio. In Lui era la vita. In Lui era la vita. Che cos'è la vita? La vita qui non è soltanto la vita animale, quella vita che fa sì che un corpo si muova, come un bruco o anche le mie mani si muovano. Questa vita è detta con un altro termine in greco. Qui la vita che è in Lui è la vita di Dio, quella che non muore mai, quella vita che si esprime nell'amore, quella vita che ama. In Lui era la vita. Lui quindi viene da Dio e porta in sé la vita di Dio, così ci manifesta che Dio è Padre, perché Dio genera, genera il Verbo. Quindi, guardando a Gesù, in cui c'è la vita di Dio, scopriamo che Dio è papà, che da Lui può venire vita anche a noi, attraverso il Figlio. In Lui era la vita. Questa frase si pone anche in contrapposizione a quello che credevano i giudei. Essi vedevano nell'antica alleanza vita nella legge. Vuoi avere la vita? Osserva i comandamenti. Questo veniva detto. Quindi la vita concepita così dai giudei stava nelle mani dell'uomo. Vuoi avere la vita? Osserva i comandamenti. Tu puoi avere la vita. Qui l'Evangelista ci fa scoprire come la vita è in una persona che viene completamente da Dio. Questa è una vita incondizionata, è una vita che non giunge alla morte, è una vita che è eterna, che dura oltre il passato e il tempo. Non è più la legge vita per l'uomo, perché la legge è fredda, la legge può superare qualche volta le capacità dell'uomo, l'uomo non riesce a vivere, ha troppe tentazioni per vivere secondo la legge, quindi la legge può portare alla morte. In Lui è la vita, è la persona di Gesù che porta in sé questa promessa, questa garanzia di vita eterna, di vita sicura per l'uomo. E la vita era la luce degli uomini. La vita è luce. Non solo la parola. Luce ai miei occhi la tua parola, dicono i salmi. Ma qui la luce è questa vita portata dal Verbo, dal Figlio di Dio, dalla parola che esprime tutto l'amore di Dio. Quindi luce ai miei occhi è la sua parola, sì, ma quale parola? Questa, il Figlio di Dio, Gesù. La vita è luce, cioè l'esperienza che noi facciamo insieme con Dio. Questa è luce che ci permette di vedere Dio come papà. È luce interiore nella nostra presente, nel nostro cuore, nella nostra mente, che illumina tutta la realtà, tutti i fatti della nostra vita. È un dono che solo Dio può farci, può mettere dentro di noi. Luce per il cuore dell'uomo. Non è solo qualcosa di esteriore, una parola, una frase, un comandamento scritto sulla carta. È la nostra esperienza viva con Dio, il nostro essere in rapporto vivo con Lui. Questo illumina le fasi della nostra esistenza. Quando noi viviamo in rapporto col Padre, quando accogliamo l'amore donato da Dio, quando accogliamo il Verbo, viviamo in rapporto di figli al Padre, questa vita, questa esperienza diventa luce che illumina la realtà, che illumina i nostri giorni, illumina le cose, gli altri, gli uomini, tutto ciò con cui veniamo a contatto. La vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre. Questa luce, questo dono che ci viene fatto vivendo insieme, anzi vivendo in rapporto intimo con Dio, questa capacità di scorgere, di vedere la realtà, splende nelle tenebre.
Sempre in una situazione in cui prova opposizione. forse avete esperienza, che quello che voi, vivendo in rapporto con Dio, vedete, la vostra interpretazione della realtà, dei fatti, della vostra vita o anche della vita degli altri, che è illuminata così dall'amore di Dio, è qualcosa che per voi risplende, vi dà serenità, vi dà fiducia, vi dà gioia. Però è nelle tenebre, nessuno l'accoglie, questa vostra luce, questa vostra interpretazione della realtà. Splende là dove non viene accolta. La presenza di Gesù è una presenza che trova sempre ostacolo, opposizione. Splende nelle tenebre. In una situazione dove non è accolta, come dice poi, ma le tenebre non l'hanno accolta. Le tenebre non si lasciano illuminare. E chi sono le tenebre? Vedremo dopo andando avanti. Ma intanto vediamo anche questa parola, non l'hanno accolta. Potrebbe essere tradotto anche in un'altra maniera. Hanno cercato di soffocarla. Le tenebre la vogliono soffocare, questa luce. Non sono riusciti a soffocarla. È in fondo la stessa cosa. Le tenebre non accolgono la luce, cercano di soffocarla. Cercano di soffocarla proprio perché non la accolgono. Gesù è stato in una situazione in cui hanno cercato di soffocarlo, ma non ci sono riusciti. Non sono riusciti a soffocarlo. Lui, come luce, continua a risplendere nel mondo. Le prime tenebre che hanno cercato di soffocare sono stati i giudei. Ma ancora oggi splende nelle tenebre. E oggi non si chiamano più giudei, hanno altri nomi, queste tenebre, che cercano di soffocarla. Ma non ci riescono. Non ci riescono. Questa parola andrebbe d'accordo con quella che dice Gesù in un altro Vangelo, che gli inferi non prevarranno su di essa, sulla Chiesa. La Chiesa è il luogo dove risplende questa luce, dove viene accolta. Gli inferi non prevalgono, cioè non riescono a soffocare la luce. Senza pensare a cose lontane, possiamo vederla anche nella nostra vita stessa. Anche in noi ci sono situazioni di tenebra che vorrebbero far tacere qualcosa di questa parola che viene da Dio. Anche noi abbiamo delle istintività che vorrebbero distanziare un pochino il progetto di Dio quando vogliamo fare il nostro progetto, quando vogliamo tenerci un po' di egoismo, un po' di amor proprio. Però quello che diciamo tante volte, quando il Signore ci prende non ci molla più, la luce di Dio va avanti, si fa strada. E quel po' di tenebra che è rimasto in noi non riesce a soffocare la parola di Dio che sempre ci stimola e ci fa e ci risveglia e ci interpella. Venne un uomo mandato da Dio, il suo nome era Giovanni, e gli venne come testimone. Ecco, c'è un po' una pausa in questa presentazione della vita e della luce. C'è un testimone sulla terra. Quello che dice Giovanni nelle prime righe non è un ragionamento astratto. C'è un testimone, c'è un uomo che è stato illuminato da quella luce. C'è un uomo per il quale la vita di Dio è diventata luce. E è vissuto in maniera diversa dagli altri. È stata proprio una luce nelle tenebre. Non era lui la luce, ma lui era illuminato dalla luce, era testimone. Cioè la sua presenza lascia vedere che la luce c'è veramente sulla terra. Venne come testimone per rendere testimonianza alla luce. E perché è venuto? È venuto come aiuto alla fede, perché tutti credessero per mezzo di lui. I modi di fare di Dio, le azioni di Dio, i doni di Dio sono per tutti, non solo per qualcuno, perché tutti credessero, arrivassero alla fede, cioè arrivassero ad aderire al progetto di Dio per mezzo di lui. Quindi Giovanni il Battista è un dono di Dio, un dono per poter accogliere la vita che è nel Verbo, che è nel progetto d'amore del Padre. Guardando Giovanni si vede un uomo illuminato, e quindi quando si vede una persona con una sapienza diversa si può dire: ah, allora la sapienza diversa esiste, ah, allora il progetto d'amore di Dio c'è, quindi quell'uomo è testimone. Come quando vedete la luna illuminata potete dire: ah, il sole splende ancora anche se è notte, buia, però vedete la luna illuminata o poco o tanto, potete dire: il sole non si è spento, anche se è notte, perché la luna non è lei che manda la luce, la riceve. Se la riceve vuol dire che la luce c'è. Giovanni è testimone e rende testimonianza alla luce. Egli non era la luce, qui San Giovanni lo ripete, perché probabilmente ai tempi dell'Evangelista c'erano dei gruppi che si rifacevano ancora a Giovanni Battista come fosse lui il Messia, come fosse stato lui il Messia. E allora qui San Giovanni dà evidenza a Giovanni Battista, è stato importante, mandato da Dio, però come precursore, come uno che aiuta ad accogliere il Signore Gesù. Ma doveva rendere testimonianza alla luce. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Egli era nel mondo e il mondo fu fatto per mezzo di lui, eppure il mondo non lo riconobbe. Qui con altre parole vengono dette le stesse cose: il mondo fu fatto per mezzo di lui, eppure il mondo non lo riconobbe. Anzi, di più ancora, venne fra la sua gente, quindi ormai è già presentato come un uomo, anche questo verbo di Dio, questa parola, venne fra la sua gente, fra gli ebrei, fra il suo popolo, ma i suoi non l'hanno accolto. La totalità del popolo, la folla, il popolo in quanto tale non accoglie. Chi accoglie può essere la persona singola, a quanti però l'hanno accolto, quelli però che l'hanno accolto, cioè qualcuno può accogliere. È sempre così, era allora ed è ancora oggi. La folla non accoglie, perché la folla non ha un cuore. I singoli, immersi nella folla, possono accogliere e allora diventano diversi, e allora diventano testimoni, e allora diventano osteggiati. Perché diventano riflesso della luce che la tenebra cerca di soffocare. A quanti l'hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio. O questo ha dato potere non vuol dire che se vogliono possono, se non vogliono non possono. No, quelli che l'hanno accolto diventano figli di Dio. Cioè portano in sé l'immagine e la somiglianza di Dio, portano in sé l'amore di Dio. Dio è amore. Quelli che accolgono questa luce che viene nel mondo, quelli che accolgono il verbo di Dio che viene nel mondo, diventano anch'essi luce per il mondo, diventano anch'essi vita. Portano in sé quella vita che non muore, perché è di Dio. Figli di Dio. È una parola molto grande questa, perché comporta quello che noi chiamiamo divinizzazione. L'uomo diventa espressione di Dio stesso. Presenza di Dio. Figli di Dio, quindi salvati dalla tenebra, liberati dal no, dal rifiuto, da quel rifiuto che già Adamo aveva espresso. Chi diventa figlio di Dio viene salvato da questa negatività, da questo no dato a Dio. E come avviene questa accoglienza a quelli che credono nel suo nome? Ecco cosa significa accogliere, aderire al suo nome. E il suo nome è la sua persona, così come è realmente, non come può venire interpretato in maniera parziale dall'uomo che ancora non ha la luce. A quelli cioè che aderiscono pienamente a lui, senza diffidenza. A chi aderisce pienamente a lui, dica quel che vuole, io aderisco a lui, come faranno i discepoli, non tutti i discepoli, alcuni dei discepoli ti diranno, ma tu solo hai parole di vita eterna, perciò a te crediamo, anche se il tuo linguaggio è duro. Altri che non aderivano al suo nome se ne sono andati, perché s'aspettavano qualcosa che vedevano di non ottenere da lui. Quindi non aderivano pienamente a lui. Invece quelli che aderiscono al suo nome, che credono nel suo nome, sono quelli che gli danno fiducia incondizionata, piena. Sei figlio di Dio, di quel che vuoi, io ti credo, perché tu sei figlio di Dio, non perché quello che dici lo capisco, non perché quello che dici è ragionevole, ma perché sei figlio di Dio. È vero quel che dici, perché sei figlio di Dio, non perché io l'ho capito. Dopo posso capirlo, quando comincio a fare esperienza. a quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. Questo non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, che cosa significa? Che non ci sono calcoli umani. Il dono di Dio viene fatto gratuitamente, perché Dio è buono, non perché noi ce lo meritiamo, non perché noi abbiamo capacità di volerlo, né da volere di carne, né da volere di uomo. I progetti degli uomini non sono capaci, le energie umane non sono capaci di produrre vita divina dentro l'uomo, dentro di noi, ma da Dio sono stati generati. Quindi questi figli di Dio hanno origine soltanto in Dio. È dono di Dio, è vita di Dio, non è comprensibile agli uomini se non per dono di Dio ancora. Quindi noi non possiamo pretendere che tutti capiscano, che gli altri capiscano. Chi comincia a vivere nell'amore di Dio può cominciare a capire. Chi non vive, chi non fa esperienza dell'amore di Dio, non capisce il nostro modo di ragionare da cristiani e non dobbiamo meravigliarci. Ieri qualcuno, raccontando la propria esperienza, che è stato in Africa con degli operai di qui, diceva: ma ci capivamo molto di più con le suore africane che parlavano un'altra lingua che non con gli operai che sono dei nostri paesi. Ci capivamo molto di più. Perché? Semplice. La vita di Dio la può capire chi vive con Lui, chi fa esperienza. Quindi non possiamo pretendere che gli altri comprendano, possiamo solo pregare perché ricevano il dono di Dio. E il Verbo si fece carne. Questa è una parola molto importante, molto grande, la ripetiamo tutti i giorni nella preghiera dell'Angelo. Che cosa significa? Credo che non abbiamo parole per dirlo. È il centro del mistero, cioè del progetto di Dio. Il Verbo si fece carne, cioè la parola, questo progetto d'amore, l'amore che Dio ha per gli uomini, che lo manifesta e lo comunica, diventa uomo. Cioè l'uomo può esprimere, vivere, donare l'amore di Dio, quello che è di Dio. Quindi la vita di Dio e la luce di Dio. L'uomo. L'uomo può diventare concretizzazione dell'invisibile. Dio si esprime attraverso un uomo. Questo è il fondamento e la bellezza e la grandezza della nostra vita. Noi siamo uomini. Un uomo può contenere, può portare in sé, può rappresentare la vita di Dio. Naturalmente non il primo uomo che incontriamo per strada, ma quello che Dio ha dato veramente con queste caratteristiche. il Verbo si fece carne. Chi è questo Verbo? Lo sapremo poi da San Giovanni, che ne darà il nome dopo qualche versetto ancora. Si chiama Gesù Cristo. Questo è l'uomo vero che porta in sé il vero Dio, l'uomo vero che è il Dio vero. E venne ad abitare in mezzo a noi. Qui la parola abitare avrebbe il significato di porre la tenda, accamparsi, mettere giù la propria tenda. E quindi questa parola ci richiama al cammino del popolo di Dio nel deserto. Il popolo di Dio, in quei 40 anni che è stato nel deserto, abitava nelle tende. E al mattino, qualche volta, levava le tende, si spostava in un altro posto e piantava le tende. E tra queste tende ce n'era una, che era la tenda dove veniva riparata nel senso messa al riparo, l'arca dell'alleanza, dove veniva custodita l'arca dell'alleanza e dove si manifestava la gloria di Dio. Ora Dio camminava col suo popolo, anche lui spostava la tenda, la sua tenda, e quando la gloria di Dio, sotto forma di nube o di fuoco, si spostava, veniva spostato tutto l'accampamento, compreso questa tenda. Quindi dire pose la sua tenda in mezzo a noi uomini, è come dire, ecco Dio abita dove ci sono gli uomini. Non sono gli uomini che devono più salire al Tempio di Gerusalemme, gli uomini che devono fare chilometri e chilometri per andare là dove Dio abita, ma è Dio che pone la sua tenda, che pone la sua abitazione in mezzo a noi. Non importa dove noi siamo, Dio abita con noi. È l'Emmanuele, Dio con noi. Non Dio lontano che bisogna andare a cercare, ma il Dio che cammina con noi. Quindi il Verbo si è fatto carne e come uomo, quindi come carne, pone la sua dimora in mezzo a noi. Quindi è uno, Dio si è fatto così vicino agli uomini da essere uno di loro, che abita con loro, che cammina con loro, che sta con loro. Qui vediamo un po' la grandezza e la bellezza del dono che abbiamo ricevuto, di poter conoscere questa presenza di Dio e di poterla contemplare nella persona di Gesù. E noi vedemmo la sua gloria. A che cosa pensa San Giovanni quando scrive vedemmo la sua gloria? Qual è la gloria di Dio? La gloria di Dio è quando Lui manifesta la sua presenza. Nell'Antico Testamento era la nube che manifestava, ecco lì è la presenza di Dio. Ma Giovanni quando dice noi vedemmo la sua gloria, pensò senz'altro a qualcos'altro, perché Giovanni non ha visto la nube, ma Giovanni ha visto nella persona di Gesù tutto l'amore di Dio. E lo ha visto in modo particolare nel momento in cui Gesù è stato innalzato sulla croce. Lì Giovanni Evangelista, ha visto quanto amore Dio ha per noi. Quindi ha visto la gloria di Dio. Noi vedemmo la sua gloria. Gloria come di unigenito dal Padre, pieno di grazia e di verità. gloria come di unigenito. La gloria di Dio quindi è l'amore che Dio ha per noi, che possiamo vedere nella persona di Gesù, che è l'unigenito, cioè l'unico figlio. Viene da lui perché è genito, contiene e porta in sé vita di Dio, ma è l'unico. Questo vuol dire che non ci dobbiamo aspettare nessun altro, perché c'è il pericolo, c'è sempre stato, che qualcuno dicesse: ma lui, quell'uomo lì, Gesù, a me non va del tutto, chissà, verrà un altro che mi piacerà di più. E allora da lui si prende qualcosa che piace, e il resto aspettiamo qualcun altro. Chissà, ci saranno nuove rivelazioni, chissà, ci saranno nuove apparizioni, chissà, ci sarà qualcun altro che verrà. È l'unigenito. Se tu vuoi incontrare la vita di Dio, se tu vuoi amare Dio, devi riferirti a Lui. E se rifiuti qualcosa di Lui, rifiuti Dio, perché Lui è l'unigenito, quindi tutta l'eredità di Dio è in mano a Lui. Non ci sono altri eredi che possono avere qualche cos'altro di Dio, no, tutto è nelle sue mani, tutto è nella sua vita. È l'unico, unigenito. Questa parola è molto importante per la vita cristiana, per non illuderci di trovare qualche cos'altro al di fuori di Lui. Al di fuori di Lui non troviamo nulla di Dio. E tutto quello che troviamo di Dio è presente in Lui, pieno di grazia e di verità. Pieno, anche questa parola è importante, pieno. Così tutta la sua persona manifesta la totalità di Dio. La grazia che cos'è? L'amore gratuito. Dio ama gratuitamente. Quindi questa persona, quest'uomo, è il dono dell'amore. Tutto l'amore di Dio, eccolo qui. Se tu vuoi essere amato da Dio, accogli Gesù. E allora avrai tutto l'amore di Dio. È un amore gratuito. Non hai nessun merito. Non te lo meriti, ma lo puoi ricevere. Dio te lo vuol dare. Pieno di grazia e di verità. La verità è la manifestazione di Dio com'è in realtà, perché gli uomini cercano tutti, bene o male, di conoscere Dio, e pensano tutti di arrivare a conoscere qualcosa di Dio, ma in fondo si fanno delle proprie immagini, perché gli uomini, noi gli uomini, i poveretti, siamo peccatori, e quindi quando ci immaginiamo qualcosa, ce lo immaginiamo a nostra somiglianza, che porta un po' l'espressione del nostro egoismo, anche del nostro peccato. Quindi anche se ci immaginiamo Dio con la nostra fantasia o con il nostro ragionamento, ce lo immaginiamo sempre limitato, inadeguato. Non è la realtà, non è verità quello che noi ci immaginiamo. Vogliamo veramente sapere qualcosa di vero su Dio, di Dio, è Gesù, è Lui, pieno di grazia e di verità. Lui è l'espressione della vita di Dio che può incontrare la nostra mente e il nostro cuore e la nostra mente. Ancora Giovanni mi rende testimonianza e grida: ecco l'uomo di cui io dissi, colui che viene dopo di me mi è passato avanti, perché era prima di me. Una frase che può sembrare un po' strana, ma noi la comprendiamo. l'uomo che viene dopo di me mi è passato avanti, cioè più importante di me, perché era prima di me, perché è lui il principio, è lui il dono che Dio vuol dare, è lui Dio stesso, è prima di me. Io sono un dono per far conoscere lui, ma lui c'era prima. Ma dentro queste parole noi sentiamo anche tanto della nostra esperienza. Noi arriviamo sempre in ritardo, non è il Signore che arriva in ritardo, anche se noi conosciamo il Signore a 50 anni, o a 40, o a 70, pensiamo, oh, finalmente io adesso ho conosciuto il Signore, è entrato nella mia vita. No, lui c'era già. Non sei stato tu a conoscerlo, non sei stato tu a incontrarlo, ma lui c'era già, era prima. Adesso ti ha fatto questo dono, tu credi di essere arrivato? No, lui era già arrivato. Siamo sempre preceduti dalla grazia e dall'amore di Dio. E poi dice ancora una bella parola, dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto e grazia su grazia, dalla sua pienezza. Prima era detto che lui è pieno di grazia e verità, ma non è geloso di questa pienezza. Noi tutti abbiamo ricevuto. Chi sono questi noi tutti? Noi che abbiamo creduto in lui. Giovanni qui parla nell'ambito della comunità cristiana. Noi che abbiamo aderito in lui, noi tutti, abbiamo ricevuto dalla sua pienezza, siamo arricchiti anche noi della sua vita. Che cosa abbiamo ricevuto? Di grazia su grazia. Questa è una traduzione che non rende del tutto l'idea di quel che voleva dire l'Evangelista. Che cos'è questa grazia? È l'amore di Dio. Noi abbiamo ricevuto l'amore di Dio, l'amore gratuito di Dio, che è capace di rispondere all'amore gratuito di Dio. Grazia su grazia, cioè amore gratuito, capace di rispondere, che risponde all'amore gratuito. Quindi noi possiamo, abbiamo ricevuto questa pienezza, questa capacità di poter essere a colloquio con Dio, non un colloquio di parole, ma un colloquio di amore. Possiamo anche noi amare gratuitamente Dio come Lui ci ama gratuitamente. Possiamo anche noi offrirgli la vita come Lui ci offre la vita. È una cosa molto diversa da quello che pensavano gli ebrei. Per gli ebrei non era possibile un colloquio diretto con Dio, ci voleva sempre il mediatore, Mosè, o chi per lui. Ci volevano i sacrifici, gli animali, ci volevano le leggi scritte su pietra. Un colloquio diretto con Dio non era pensabile. Di Dio c'era paura. Più che altro, ma i profeti hanno cercato di portare avanti anche il linguaggio dell'amore verso Dio, ma non ci sono sempre riusciti. Noi da Gesù, da questa persona, abbiamo ricevuto la capacità di rispondere all'amore di Dio con un amore uguale. Con un amore gratuito. Quindi comunione piena col Padre. Questo è il dono grande che ci è stato fatto dalla presenza di Gesù. E spiega poi l'Evangelista, perché la legge fu data per mezzo di Mosè. La grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Mosè ci ha dato qualcosa che non ci ha perfezionati. Mosè ci ha dato la legge, qualcosa che ci fa sentire come schiavi di fronte a Dio, che ci è quasi di impedimento ad incontrarlo direttamente. La grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo, che è l'amore gratuito e la conoscenza piena, luminosa, la verità di Dio ce le ha dato Gesù Cristo. Quindi Gesù è superiore a Mosè, lui completa l'opera di Mosè, la porta alla perfezione, la supera di gran lunga. Quindi noi guarderemo ora a Gesù, non più a Mosè. Dio nessuno l'ha mai visto, neanche Mosè ha mai visto Dio, nessuno, neanche i profeti hanno mai visto Dio. Non hanno potuto mostrarcelo, quindi ci hanno potuto dare solo qualche indicazione, ma non hanno potuto farcelo vedere. Proprio il Figlio unigenito che è nel seno del Padre, lui lo ha rivelato. Quindi Gesù ci porta a questa grandezza, ci fa vedere, quindi sperimentare la vita di Dio, lo stare insieme a tu per tu col Padre, l'amore pieno nel nostro cuore come è amore pieno lui. Con le parole è difficile rendere questa realtà, che la possiamo solo sperimentare nel profondo del nostro cuore quando amiamo Gesù, quando accogliamo Gesù con piena fiducia. Allora sperimentiamo l'amore di Dio, quello che Lui ha per noi e quello che noi possiamo avere per Lui e rispondere. Sono stato un po' lungo stavolta, le prossime volte vi prometto che sarò più corto. Era molto pieno e non ho spiegato molto nemmeno di questo brano, ma pazienza. E voi nel silenzio che avrete adesso farete semplicemente così, rileggerete una, due, tre volte tutto il brano, ve lo do io. Poi la terza volta vi fermate su qualche riga che vi sembra che vi colpisce di più e questa riga ve la ripetete ad agio, col ritmo da respiro. La ripetete, la fate passare dalla mente al cuore, cioè amate Gesù con queste parole, che sono quelle dello Spirito Santo, senza preoccupazione di capire, di ragionare, di pregare, niente, solo tenere questa parola nel cuore, facendola passare dal cuore alle labbra, e dalle labbra al cuore, e sì, con casomai metteteci, condite questo lavoro con amore per Gesù e riconoscenza e adorazione del mistero che supera la nostra capacità di comprensione, però non supera la nostra capacità di accoglienza. L'amore di Dio può entrare nella nostra vita.